gli incontri di Rete 1.
Buongiorno e bentrovati da Michela Daghini in questo nostro spazio degli incontri. Oggi festeggiamo, omaggiamo gli 85 anni di una delle voci più autentiche della Svizzera italiana, il più tradotto nella Svizzera d'Oltralpe e protagonista indiscusso della nostra letteratura. Poeta, narratore, autore di racconti e romanzi, ha saputo intrecciare due linguaggi, poesia e prosa, in un percorso che dura da oltre 50 anni. Il nostro ospite è Alberto Nessi. Nei suoi testi ritroviamo paesaggi, memorie, figure ai margini e una profonda attenzione alla giustizia sociale e alla fragilità del mondo. La sua scrittura nasce dalla realtà, ma cerca sempre la bellezza nascosta nelle cose semplici per dare voce a ciò che rischia di restare invisibile: le vite umili, la memoria, la natura ferita. Il suo invito è chiaro: continuare a cercare la bellezza sempre con grande attenzione verso gli altri, soprattutto verso le figure più marginali. Ha scelto di vivere a Bruzzella, in Val di Muggio, lontano dal traffico e dal caos, in sintonia con la natura che tanto ama e che nutre la sua poetica. Lo raggiungiamo nella sua bella casa, è una vecchia casa antica, abbracciata dalle piante e dalle montagne in questa giornata d'autunno che regala colori meravigliosi. Alberto Nessi, buongiorno, ben trovato e grazie per averci ospitato in questa bella casa.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Come vive queste giornate d'autunno?
Ma posso dire che l'autunno è la mia stagione preferita, quindi questa stagione di passaggio, e in più i colori dell'autunno mi piacciono molto, entrano talvolta anche nelle mie opere, quindi la vivo molto bene, specialmente qui in questa valle che insomma è una bella valle, e quindi questo favorisce un po' anche la mia creatività.
Sono i suoi 85 anni, Alberto Nessi, e quindi non possiamo non chiederle: cambia qualcosa nella visione o nel sentire, nel vivere l'attimo o nel guardare indietro?
Ma la mia creatività aumenta, quindi sono un po' preoccupato perché per me è aumentata, non capisco bene perché.
Quindi buone notizie.
Spirituale sì, sul piano fisico meno, ho avuto qualche disavventura, ho avuto problemi di salute. Continuo un po' ad averne, ma riesco a convivere con loro per coltivare questa creatività. In fondo la malattia ha incrementato la mia creatività. Questa è una cosa un po' misteriosa, non saprei spiegarla. Per me significa una nuova adolescenza, cioè la riscoperta di certi cose, il cambiamento anche. Si può cambiare anche a 85 anni, quindi è una specie di rinnovamento interiore che sta avvenendo dentro di me.
In che modo?
In modo più forse positivo, ma tenendo conto del male che c'è nel mondo. Non compiacersi in questa situazione così disastrosa per dire cambia, non cambia niente, in che mondo disastroso viviamo, ma tentando di fare qualcosa di buono, in questo senso.
Qualcosa di buono e qualcosa di forte. Lei dice è importante comunque tentare il cambiamento.
Sicurissimamente. Tentare di cambiare le cose, anche se poi le cose non cambiano. L'importante è tentare di cambiarle.
Ma perché questo amore per la scrittura? Cosa rappresenta anche intimamente per Alberto Nessi?
Ma ovviamente è una seconda vita, no? Forse più vera di quella della prima, non lo so. Forse sto esagerando, ma perché gli scrittori danno molta importanza alla loro opera. E quindi tu senti che hai una responsabilità, no? Se tu dai importanza alla tua scrittura e pubblichi e metti il tuo nome sulla copertina, hai una responsabilità verso chi legge. Altrimenti uno dice, ma questo qui chi si crede di essere? Perché mette il suo nome in copertina? Io nella mia illusione vorrei dare qualcosa agli altri, qualcosa di buono. Perché la scrittura penso che abbia non un fine narcisistico, no? non il fine di guardarsi l'ombelico per dirsi come siamo bravi, ma quello di comunicare agli altri qualcosa di buono per me, perché visto in che mondo viviamo è meglio dare un messaggio positivo agli altri.
Una necessità di condivisione?
Sì, si può dire così. Sì, una necessità di condivisione mi piace come espressione, sì, di condivisione su cose che oggi sono un po' oscurate dalla società. La scrittura per me va proprio va nella direzione dell'essere, non dell'avere. E sarebbe bello poter condividere questo ideale, si può chiamare così. Oggi è difficilissimo parlare di ideale, però si può parlarne nell'arte. Politica è più complicato. E mi piacerebbe appunto condividere questo ideale con i lettori, anche se so che è un'utopia.
Lei è considerato una delle voci più significative della poesia svizzera, ma ha anche scritto racconti e romanzi. Come è nato questo doppio percorso?
Ma è nato, direi, in modo naturale, se si può parlare di naturalezza in letteratura. Beh, si può, secondo me, perché facciamo un esempio. Mi viene in mente in questi giorni faccio una rubrica sulla regione di poesia e in una rubrica ho parlato di John Keats, il grande poeta inglese, romantico. Beh, lui dice che la poesia deve nascere un po' come nascono le foglie sugli alberi, con naturalezza, altrimenti non vale la pena di scrivere, dice lui. E questo mi trovo consenziente. Un altro scrittore, poeta, di cui ho parlato nella mia rubrica è Verlaine, il quale dice: per me scrivere è un po' come camminare, passo dopo passo. Anche questo mi trovo consenziente, quindi sono in buona compagnia. Ecco, è nato, sì, in modo naturale, dicevo, però mi rendevo conto negli anni 60, no? Quando io ho pubblicato il mio primo libro nel 69, sono un po' un tardone in questo senso, no? 1969 avevo 29 anni, pubblico il mio primo libro di poesie. Perché? Perché ero un po' diffidente verso, non osavo, non ero molto coraggioso. Nel senso, o forse prudente, perché dici, attenzione, pubblicare si fa in fretta, ma devi anche, c'è una responsabilità verso chi legge, tu non puoi dare in pasto le tue cose se non hanno una qualità. Quindi ero un po' prudente. Poi mi sono rassicurato, ho pubblicato I giorni feriali, il mio primo libro, 1969, che ha avuto un certo successo, insomma, in provincia, non è che un grande successo, però mi sono reso conto poi che io ho sempre scritto anche prosa, però non osavo buttarla fuori la prosa, no? Perché? Perché pensavo ai grandi scrittori, cioè io ovviamente sei grandissimo, non so, James Joyce, l'Ulisses, io non potrò mai scrivere come James Joyce, anche se nei Dubliners ci sono dei temi un po' in comune, ma insomma non ce la farò mai. Però poi, guardandomi in giro, ho detto, però, se io parlo delle cose che conosco, direttamente o indirettamente, perché puoi conoscerle anche sui documenti, forse qualcosa di buono farò. E quindi mi sono deciso a scrivere anche prosa.
Quindi c'era questa inclinazione alla scrittura già da tempo, ma non osava metterla su carta.
Sì, proprio così. Nella mia adolescenza ho letto Martin Eden di Jack London, no? Quindi fantasticando dicevo, mi piacerebbe essere come Jack London, no? Era morto mio padre quando avevo 15 anni, quindi sai, si rimane un po' soli quando c'è un vuoto, e quindi questo può anche essere una delle cause che mi ha indotto a scrivere, riempire questo vuoto. In più, leggendo Jack London, mi dicevo che mi sarebbe piaciuto essere come lui, che ha scritto: vorrei essere un orecchio che ascolta le voci del mondo, vorrei essere un occhio che vede per tutto, vorrei essere. Quindi mi dicevo, magari diventerò anch'io uno scrittore, no? Ma sono quegli sogni adolescenziali, no? E adesso alla mia età ho capito che forse li ho realizzati in parte questi sogni.
Cos'è per Alberto Nessi la scrittura?
La scrittura è tutto per me, sia in prosa sia in poesia, perché appunto come Martin Eden il mio sogno era quello di scrivere, no? Quindi io do tutto quello che posso nella scrittura, la quale si realizza in modi diversi, ma insomma il problema è sempre quello nella scrittura, che tu scriva in versi o in prosa, devi trovare le parole giuste. Al di là del tema, beh, anche il tema è importante, però poi è più importante tu come lo svolgi questo tema sulla pagina, per essere uno scrittore vero. Penso che sia così.
Questa vostra casa, Alberto Nessi, è un luogo davvero speciale. Cosa rappresenta per lei questo luogo, immerso nella natura, con molta bellezza, con molta luce?
Forse rappresenta un rifugio. Io ho sempre abitato in pianura, prima a Chiasso, poi a Mendrisio, poi a Colderio. Adesso sono qui, in questo luogo un po' appartato, che favorisce la creatività perché c'è silenzio, si può star soli. E per me questi sono principi importanti per la scrittura. Cioè guardare dentro se stessi, scegliere le parole giuste, come ho detto prima, che è forse la cosa più importante, e stare soli. E questa casa mi permette almeno due cose. Quello del scegliere le parole giuste è una cosa che dipende da me ed è la più difficile, insomma.
Alberto Nessi ha raccontato che la passione per la poesia è nata nell'adolescenza e si è consolidata a Friburgo. Qual è stato il momento o l'incontro che l'ha spinta a scegliere la scrittura come compagna di vita?
Forse è stata un'assenza, cioè l'assenza di mio padre, che poi è stata sostituita con la presenza immaginaria della poesia. Mi ricordo che leggevo Cesare Pavese, un autore che forse oggi si legge poco, e ai nostri tempi era uno scrittore molto, molto, molto conosciuto e amato. Quindi io andavo nella soffitta, nel solaio meglio, della magistrale, da solo, e c'era un lucernario dal quale filtrava una luce, un raggio, nella quale luce galleggiavano dei polvere luminosa, dei frammenti di polvere luminosa. Per me questo stranamente era una cosa un po' quasi magica, no?
La luce.
Sì, la luce con questi minuscoli corpuscoli che galleggiavano in questa luce. E io lì leggevo Fumatore di carta di Cesare Pavese, no? Mi ha condotto a sentire la sua banda, mi siedo in un angolo e imbocco il clarino. Questi sono i versi di Pavese. E io li leggevo da solo e questo creava un'atmosfera particolare, lontano dai miei compagni, i quali facevano ben altre cose, no? E tutto questo così mi ha indotto a scegliere questa strada un po' strana, che è quella della poesia e della letteratura.
Quindi in fondo già allora cercava la solitudine, sì. Il silenzio.
Sì, io posso dire anche, posso confessarlo, che scappavo dalla magistrale, no? Io ho fatto la scuola magistrale. Posso dirlo oggi, altrimenti mi avrebbero punito, no? E così me ne andavo in periferia a fumare una sigaretta, a bere il bianco degli operai. A Locarno, ai tempi, c'era ancora l'osteria frequentata dagli operai. Oggi non lo so se c'è ancora. E mi piaceva frequentare questi luoghi un po' periferici, no? Che corrispondono un po' alla mia poetica. Il mio secondo libro di poesie si chiama Ai margini. Ai margini dell'ufficialità, ai margini lontani dal centro, dove avvengono le cose, tra virgolette, importanti. Per me era importante andare a vedere gli operai che giocavano alle bocce e ascoltare i loro discorsi. Sì.
Cosa ricorda di quei discorsi, di quelle atmosfere, di quei vissuti che in qualche modo captava anche se da ascoltatore?
Ma sai, mi ricordo anche cose che vedevo ancora, qualche ciminiera, no? A me piacevano le ciminiere, non so perché, quelle che dipinge Sironi, grande Sironi, la periferia di Milano. Io le vedevo a Locarno, la città azzurra, come la chiamavo io. Città azzurra perché è la città del lago, naturalmente, e forse per qualche altra ragione, non so, simbolica. Quindi mi piaceva questo paesaggio dimesso, periferico, minore, e i personaggi che lo frequentavano, anche se poi io li guardavo così, ma non ho ricordi molto particolari di questi personaggi, mi sono rimasti come presenza simbolica quasi, no? E questi personaggi minori hanno sempre ispirato la mia, chiamiamola produzione, un termine un po' strano, produzione letteraria. se lei guarda i miei libri, sia di prosa sia di poesia, troverà una folla di personaggi minori, spesso donne, ma anche uomini, che talvolta raccontano la loro storia in prima persona. Per esempio nell'antologia di poesie pubblicata da Casa Grande, Ladro di Minuzie, ecco, un oggetto dei miei furti letterari sono proprio le storie raccontate dalle persone semplici, no? Nelle cucine di paese. Una donna che mi raccontava a Coldrerio di quando lei andava a Chiasso a lavorare a piedi, no? Da Coldrerio a Chiasso, lungo la ferrovia, bellissimo, no? Lungo la ferrovia. E andava giù a lavorare in fabbrica. Oppure la storia del mugnaio, che aveva una faccia come scavata come un tronco, no? di castagno, di vecchio castagno, il quale mi raccontava, aveva avuto tanti reumatismi, questo mugnaio, non dobbiamo idealizzarlo, perché ha sofferto molto, però mi raccontava la storia del mulino, e poi quando è morto, io sono andato al funerale così, e ho scritto una poesia su di lui per ricordarlo. Ecco, questi sono i personaggi dei miei libri, insomma.
Le piace essere spesso chiamato il poeta degli ultimi?
Sì, però devo fare attenzione, sono un po' delle etichette. Vero, mi piace, no, mi piace, attenti. Perché uno può essere anche il poeta degli ultimi e poi non curare la forma. Quindi mi piace se però mi si considera come poeta che ha una sua forza letteraria. Allora sì, lo accetto. Altrimenti se uno mi dice, ah, il poeta degli ultimi, sì, un momento, ma... La cosa più importante è essere un poeta. Poi se sei poi quello anche degli ultimi, molto meglio per me. Però la prima cosa, la qualità letteraria viene prima di tutto.
La qualità letteraria prima di tutto. Comunque Alberto Nessi è esordito come poeta con I giorni feriali nel 69, lo ha ricordato poco fa, poi è arrivata la prosa con Terra matta nel 1984. C'è stato un momento in cui ha sentito che la poesia non bastava e ha avuto bisogno quindi della narrazione. Quale esigenza l'ha spinta a passare dalla poesia alla narrativa?
Sì, l'esigenza di essere come gli altri, perché i racconti che io ho scritto hanno come protagonisti gente semplice, per esempio le operaie di fabbrica. Mia madre era un'operaia di fabbrica. Una sigaraia, per meglio dire, no? Toni Boldini, che va in guerra, va in Spagna a combattere contro i fascisti, i franchisti, era uno scalpellino. Il protagonista del mio terzo racconto, ambientato nell'Ottocento, intitolato Terra matta, che dà il titolo alla raccolta, era un bandito sociale, che si proponeva di sottrarre le cose ai ricchi per darle ai poveri, un classico Robin Hood, no? Chiaro che fallisce, è fallito come sempre, no? E purtroppo i potenti vincono sempre, no? Però c'è questo tentativo di sovvertire le cose, per usare una parola, di fare la rivoluzione, no? Che poi fallisce sempre, però tu ti illudi. Infatti il mio protagonista, che era un poveraccio, però uno che era deciso a cambiare cose, no? Il Mattirolo, detto il Mattirolo, del quale si può ancora vedere la fotografia al cimitero di Vacallo. Io sono un vacallese di ascendenza, insomma, ho sempre abitato a Chiasso, ma i miei genitori, mio padre e anche mia madre, erano di Vacallo. Quindi quando andavo da ragazzo a guardare al cimitero, quando si andava ancora con i genitori a guardare le tombe, no? Oggi non lo so. Mi colpiva molto l'ovale della tomba del Mattirolo. Lo guardavo, dico, con questo barbone. Poi ho capito che era uno che, appunto, un bandito feroce, per modo di dire, perché è partito con questa spedizione con 300 poveri che non sapevano neanche scrivere, perché io ho trovato i documenti, portavano la croce di chi non sa scrivere, no? All'archivio di Bellinzona ho fatto una ricerca. Questo è un altro argomento, perché io per scrivere almeno i romanzi mi documento. E lì ho trovato i cosiddetti costituti, che sono poi i verbali degli interrogatori, firmati con una croce, quasi tantissimi. perché i componenti della banda del Mattirolo erano la maggioranza, diciamo, analfabeti. Analfabeti come mio nonno. Mio nonno, Vincenzo, non sapeva scrivere, che io ho conosciuto benissimo, che andava nell'osteria a cantare, no? Che questa era una cosa che mi affascinava molto. Andava a cantare le arie d'opera. E no, ragazzi, perché non bisogna pensare che il popolo sia... Il popolo sa anche cantare le arie d'opera, I Lombardi alla prima crociata, no? Non mi ricordo esattamente. Era un'aria che lui cantava, senza saper leggere. Impressionante questa cosa. Quindi queste cose a me mi impressionavano molto. E per caso la figura di mio nonno coincide con quella dei componenti la banda del Mattirolo che andavano nelle campagne del Mendrisiotto armati di bastoni a tentare di portare via le cose ai ricchi. Tutto questo nella mia immaginazione si mescola e fa nascere la letteratura.
Quindi lei dice, Alberto Nessi, anche se la rivoluzione non porterà i risultati sperati, bisogna comunque farla la rivoluzione.
Oggi non ci credo più. Ci credevo. Oggi penso che l'unica rivoluzione che puoi fare la fai dentro di te, oppure fra pochi amici, nei piccoli gruppi. La retorica politica non mi tocca più. Chiaro che io sono sempre dalla parte dei perdenti, forse perché tutti siamo perdenti, anche quelli che pensano di fare le cose. Però non agisco più, anche perché sono vecchio. Penso che l'unica azione che tu puoi farla, puoi farla con le parole, che è forse più importante. Perché la rivoluzione che fai con le parole è più profonda. E se ti va bene, può portarti ad agire. Ma sono cose che possono succedere lentissimamente nel tempo, quindi difficile che possano realizzarsi. Questo non vuol dire che tu non possa tentare di farlo. Cioè, pessimismo della ragione, ma ottimismo della volontà.
Anche per questo forse ama pubblicare spesso sui giornali, perché si rivolge anche a un pubblico che non è magari quello dei lettori di poesia, ad esempio, un pubblico forse diverso, più ampio.
Sì, non bisogna abbassare la qualità del messaggio culturale che tu vuoi trasmettere, questo sarebbe populismo. Bisogna mantenere il livello culturale, perché il popolo è intelligente e riesce a capire le cose, anche quelle serie, naturalmente complicate, però le devi spiegare in modo accessibile. Questo è il problema, che secondo me è molto importante, cercare di comunicare in modo semplice le cose complicate, senza renderle semplicistiche. E questa è una scommessa che io cerco di... ho accolto, insomma, con la quale faccio i conti quotidianamente, insomma, ecco.
È una bella sfida e anche una bella responsabilità importante. In Corona Blues aveva unito poesia e diario. È il segno, in fondo, che i confini tra i generi per lei, Alberto Nessi, sono sempre stati fluidi.
Sì, è vero. C'è però il problema che certi generi ti impegnano fisicamente, praticamente di più. Per scrivere la prossima settimana, forse, io ho lavorato 2 o 3 anni di documentazione e di rifacimenti. E sono stato a Lisbona a documentarmi senza sapere il portoghese, ma insomma accompagnato da un mio amico portoghese, o meglio genovese, che sapeva bene il portoghese, il quale mi faceva da segretario. Ci siamo un po' divertiti, no? Andavamo all'emeroteca di Lisbona e lui mi diceva: ecco, questo è il famoso scrittore, io sono il segretario, diceva lui, no? E io facevo finta, no, di essere un grande scrittore, e lui faceva finta di essere il mio segretario. E quindi mi sono documentato molto, anche per scrivere la lirica, un romanzo breve ambientato in Ticino. Anche lì mi sono documentato molto, in modo diverso, qui siamo in Ticino, in modo anche più difficoltoso. Perché è sempre più difficile documentarsi nel proprio paese.
Perché?
Perché ci sono più tensioni, più garbugli affettivi. Se tu invece ti documenti a Lisbona, niente, tutto va bene, no? Tu stai parlando di José Fontana, che è un uomo nato nel 1840 a Cabio, quindi non ci sono, basta che tu sappia leggere o comunque sappia decifrare i documenti e tu vai tranquillo. Qui è un po' diverso, perché prima di tutto devi documentarti anche oralmente, insomma, no? Se tu vuoi scrivere sul presente, ed è più difficile una documentazione orale. La storia orale, che a me mi ha sempre affascinato. Io ho tantissime registrazioni, per esempio, di operai, che poi ho depositato alla Fondazione Pellegrini Canevacini, che è il movimento del... è la sede della storia operaia del Canton Ticino, insomma, ecco. Quindi, in quel senso lì, è un po' più difficile documentarsi, anche se più effettivamente coinvolgente. Per questo dico che è più facile documentarsi all'estero.
E quando nasce un'idea, come decide se diventerà poesia o racconto? E le viene in mente qualche storia che l'ha colpita in modo particolare? Anche storie semplici, ma che in fondo poi ci aprono mondi, ci aprono visioni e magari ci invitano a cambiare percorso.
Ogni testo ha la sua storia, la famosa ispirazione sulla quale si può discutere. Però diciamo che spesso gli scrittori, i poeti dicono: ma no, l'ispirazione bisogna lavorare sulle parole, su... Sì, è vero, ma se tu non hai un'idea buona, tu parli a vuoto, no? Quindi per me la creazione nasce da una cosa che resta impigliata nel cervello, per così dire, no? Tu senti una parola, strano, questa cosa non resta impigliata in me, quindi vuol dire che ha un'importanza particolare per me. Quindi io la metto lì sulla carta e poi ecco che la mia immaginazione lavora e si va bene da un prodotto letterario. Ancora una volta ho parlato di prodotto, che è una parola che non mi piace.
Creazione?
Sì, bravo. Meglio creazione, ecco. Quindi dipende da quello che ti rimane impresso, un incontro che fai, una donna che passa per strada che tu non conosci magari, però della quale tu immagini la storia, una lapide che vedi al cimitero. Questi per me sono i motivi che mi fanno scrivere, sia in prosa che in poesia. Dopo, diciamo che se io scrivo la poesia, ecco che questa impressione che rimane in me si libera sulla pagina in modo anche abbastanza, diciamo così, veloce, no? Se io invece scrivo il racconto, la cosa va un po' più lentamente. Se scrivo il romanzo è una cosa lunghissima. Però tutte queste tre forme letterarie hanno bisogno di una elaborazione letteraria, senza le quali restano lettera morta.
Ha parlato di una visione che può essere l'immagine di una donna che passa in cerca della luce, storie di artisti venuti in Ticino, che è il suo ultimo libro, l'ultima raccolta di racconti, è pubblicato da Casa Grande. Sono 9 racconti dedicati a pittori e artisti che all'inizio del Novecento hanno scelto il Ticino per la sua luce, per i suoi paesaggi. Quanto hanno influito i paesaggi ticinesi sulla produzione artistica di questi pittori? E mi viene in mente perché tra i racconti e le figure che ha scelto c'è naturalmente Herman Hesse con Il segreto, e tutto inizia su un autobus, al centro dello sguardo una donna, Alberto Nessi.
Sì, è vero. Anche lì ho fatto come una specie di primo piano, per parlare cinematograficamente, di questa donna che è una comparsa. Non è la protagonista, no? Sul cosiddetto autopostale che va a Carona. Scusate, a Montagnola. Ho confuso queste. Non per niente ho confuso queste due località, perché Carona era il luogo degli artisti, no? E Montagnola è il luogo di Herman Hesse. Quindi questo primo piano. Poi entra in scena il protagonista, che io chiamo Martin, il quale naturalmente si innamora della Svizzera tedesca, no? Un cliché del ticinese che si innamora della Valchiria, no?
Della nordica.
Diciamo meglio, sì, della nordica. Quindi questo studente va a Montagnola, vuole andare a trovare il grande scrittore per imparare a scrivere, ma lui non c'è, è andato fuori a fare il giardiniere, mi rimane essere un giardiniere appassionato. Quindi approfitta della sua assenza, entra dalla finestra, arrampica su un albero, si cala giù, entra dentro, ruba una penna per imparare a scrivere, torna a casa e racconta una bugia. Scrive una lettera alla sua amorosa, gli dice: cara Betli, ieri sono stato a Montagnola, Herman Hesse mi ha accolto molto bene, mi ha offerto un bicchiere di vino e mi ha raccontato come si fa a scrivere. Sono tre le cose che sono importanti per scrivere. Uno è guardare dentro se stessi, l'altro è scegliere le parole giuste, e l'altra è vivere soli. Le due cose mi piacciono, la terza non tanto, vivere soli. Perché vivere soli non va bene, piuttosto rinuncio a scrivere. Perché lui è innamorato di lei. No? E allora, beh, ti spiegherò meglio la prossima volta quando ci vediamo, ciao. Ecco, questa è la mia lettera, che naturalmente è tutta una cosa inventata, che per me è abbastanza inconsueta. Io non, di solito scrivo su cose sulle quali mi documento, ma questa volta la mia immaginazione è partita in questa direzione e io l'ho assecondata.
Alberto Nessi, la sua è una poetica dell'incontro, è stata definita spesso così, incontri quotidiani, ce ne ha parlato anche con le erbe di muro, la famiglia infinita delle erbe dentro le quali brulica la mia vita, ha scritto. E questo ci porta a una delle sue opere in particolare, la raccolta in versi La seconda bellezza, poesie vegetali, che è questo libro sui segreti delle piante, della natura, dove le poesie vegetali non sono solamente poesie che hanno come tema la vegetazione, ma sono poesie intese proprio come organismi viventi. È questa in fondo la sua idea di poesia?
Sì, è questa. Vorrei essere come un cespuglio, ma non ce la faccio, no? E però, naturalmente, questo, la naturalezza del cespuglio, è un punto d'arrivo per il poeta. Non è che si nasca cespugli già fioriti. Tu devi lavorare, leggere, fare anche fatica per arrivare a questa naturalezza, senza la quale, come diceva appunto anche John Keats, la poesia non vale la pena di essere scritta, no? Quindi il fatto di parlare di piante, appunto, ha un doppio significato, come diceva, e anche quello di parlare in un modo non utilitaristico, no? La seconda bellezza, no? Poesia non serve a niente, apparentemente, come la pioggia, diceva René Guicadou, come non serve a niente, serve a far crescere l'erba, no? La pioggia. E la poesia a cosa serve? A far nascere dentro di noi un'erba interiore che ci nutre, no? Che per me è più importante, no, beh, importante è quella che ci nutre davvero, ma insomma, per la tua vita interiore è il nutrimento indispensabile, la poesia per me, la letteratura. Quindi questo libro ha questo doppio aspetto che per me è molto importante.
Ma qual è il rapporto profondo con le piante? Perché lei non solo dialoga, ma entra si immedesima con la pianta, diceva vorrei essere un cespuglio, ma non ci riesco. Cosa le raccontano le piante? Tra l'altro lei ha anche una visione, spesso emerge questo aspetto, in parte animista, no? Che ogni cosa ha una sua vita.
Non so, ricordo che quando ero in questo centro per i rifugiati di Balerna, dove io ho fatto una lezione sulla poesia, una ragazza del Turk, mi pare, di nazionalità o afghana, adesso non ricordo bene, è partita di corsa. Io ho scritto una poesia intitolata Perché non scrivo con un filo d'erba. L'ho letta naturalmente in italiano, però c'era un traduttore che l'ha letta in lingua turca, no? Questa ragazza è partita di corsa, è andata fuori a cogliere un filo d'erba, me l'ha fatto vedere, me l'ha fatto toccare, no? Perché lei era di religione animista e poi l'ha tenuta. Per me è stata una lezione di vita questa, no? E di religiosità. E quindi in questo senso l'erba, la vegetazione può avere un significato che va al di là della sua presenza terrestre in questo senso, no? Anche un significato religioso in questo senso, però.
Religioso in senso spirituale, coltivare una spiritualità. E cosa ha provato quando questa ragazza, erano i minorenni che lei incontrava, un gruppo di minorenni che ha incontrato più di una volta per condividere momenti di poesia che venivano naturalmente tradotte?
Ho provato stupore e anche se confronto questa ragazza con i nostri ragazzi ho detto è più sensibile dei nostri. Magari mi sbaglio perché anche da noi abbiamo ragazze e ragazzi sensibili, eh? Però per me quella è stata un'esperienza diretta che ho avuto, imprevedibile anche, che mi ha fatto pensare un po' a questa interiorità che hanno anche gli orientali, più profonda della nostra, no? Quindi questo può mettere in crisi anche le tue credenze, insomma. E che la qualcosa forse si può vedere in certi modi di fare che io ho, nell'ultimo libro ho delle poesie un po' alla haiku, che assomigliano un po' alle poesie giapponesi, no? E può anche darsi che ci sia una relazione, perché in tutto c'è una relazione, tra questa mia sensibilità verso questa ragazza turca o afghana e il mio modo di fare poesia, può darsi.
Le piante sono vere protagoniste in alcuni suoi versi e in alcuni racconti.
Sì, è vero, è vero. Già nelle mie poesie scritte da giovane, diciamo, c'è questa attenzione per il sorbo o la vegetazione di qui. La vegetazione, a me l'orchidea non mi piace tanto, preferisco la rosa canina, no? Nel senso, la mia simpatia, la mia affettività va verso la rosa canina, non verso l'orchidea. Però c'era già questa, nella mia creazione letteraria precedente, questa sensibilità per il mondo vegetale.
È vivo.
Si può anche dire questo, che in fondo il mondo vegetale ci fa vivere, perché senza ossigeno noi non viviamo. E la clorofilla, la sintesi clorofilliana, produce l'ossigeno che ci nutre. Noi siamo letteralmente salvati dalle piante, in un certo senso. Senza la vegetazione il mondo non c'è. Quindi,
e poi sono arrivate prima loro.
E poi sono arrivate prima loro, chiaro, esattamente. Il ginkgo biloba è un fossile della... Quindi sicuramente sono migliori di noi le piante. Non sono più...
E la sanno lunga.
E la sanno lunghissima, sì, d'accordo.
Alberto Nessi, la sua lingua è intrisa di espressioni ticinesi e dialettali. È una scelta identitaria o un modo per restituire verità alle storie?
Piuttosto la seconda. Cioè una... È chiaro, io sono ticinese e orgoglioso di esserlo, però nella letteratura, come dicevo prima, conta la pagina, conta l'espressione. E lì il dialetto mi serve a dare colore alla frase, a dare espressività, a dare verità. Verità forse. Per me è una cosa fondamentale, cioè non è un fatto esordativo il dialetto, è un fatto vitale, no? Che dà forza alla frase che scrivi, che dà verità alla frase che scrivi. Però la mia è una dialettalità attenuata. Se si guardano bene le mie opere, le cose che scrivo, c'è qualche termine dialettale italianizzato, perché io scrivo in italiano, che serve a dare una, come dire, una coloritura espressivistica alla frase. Quindi, ancora una volta, a fini stilistici, più che a fini identitari.
Perché sono espressioni o termini, diciamo così, che appartengono a quelli intraducibili, che non hanno un equivalente in italiano altrettanto efficace.
Sì, e poi sono la parola della gente semplice, la parlata della gente semplice, il dialetto. È la lingua degli affetti. Io parlavo il dialetto con mia madre, con gli amici, parlo ancora dialetto. E quindi per me è importantissimo. Però se faccio i conti con la letteratura, io devo scrivere in italiano. Io faccio i conti, per dire un parolone, con la storia, perché è la mia ambizione di lasciare una traccia. E quindi scrivo in italiano. Però senza dimenticare che sono un ticinese, no? Senza dimenticare di essere me stesso. Tu devi essere te stesso quando scrivi, non devi far finta. Quindi uso anche queste espressioni dialettali filtrate attraverso la lingua letteraria.
Quando lei dice, Alberto Nessi, che c'è una responsabilità per lo scrittore, per ciò che trasmette, per ciò che lascia, scrive, e anche per questo c'è una ricerca storica, il cambiamento o il contributo può arrivare anche partendo dal piccolo, dal nostro microcosmo?
Sì, bisogna fare attenzione di non essere giganti all'ombra del campanile e nani al sole del mondo, come diceva Dylan Thomas, no? Quindi io credo nella comunicazione e nella radicamento in un paese, a condizione di guardare oltre il muro, altrimenti ti rinchiudi nel provincialismo. Il provincialismo è un luogo dello spirito, è un atteggiamento, e lo scrittore deve avere un atteggiamento, stavo per dire universale, se vuoi passare qualcosa agli altri. Perché noi non siamo un'isola nel mondo, no? Siamo i ticinesi, siamo come gli altri, no? E dobbiamo fare i conti con gli altri, non rinchiuderci. tenendo conto però della nostra provincia, insomma, dei succhi vitali che vengono dal territorio nel quale viviamo.
Questa vostra casa, Alberto Nessi, che parla di storia, è un luogo davvero speciale, immerso nella natura. Da ogni finestra, da ogni vetro si vedono scorci di montagne, di cedri, di abeti. C'è però questa forte impronta di silenzio. È una sua necessità il silenzio, Alberto Nessi?
Sì, è una mia necessità. Attenzione però, che non dobbiamo cadere nell'idilio, perché giustamente ha detto che ci sono i cedri e sì, insomma, gli alberi e le bellezze della natura, ma c'è anche l'inquietudine degli uomini, insomma. Qui si soffre e si sta a disagio come negli altri posti del mondo. Quindi bisogna coniugare questa bellezza del paesaggio con l'inquietudine, con i problemi politici anche, assolutamente, in modo... Assolutamente sì, questa può essere anche una forma di impegno politico indiretto, non partitico, politico nel senso profondo della parola, però il silenzio è indispensabile per la creazione artistica, questo lo ribadisco.
Quindi un silenzio che non vuole essere però isolamento.
Esattamente, un silenzio che non vuole essere isolamento, sì.
Scrivere è un atto solitario, Alberto Nessi, ma poi diventa un incontro con il lettore. Ce ne ha parlato all'inizio, condivisione. Quanto è importante questa relazione con chi legge?
Molto importante perché, come forse ho già detto, oggi la letteratura viene trascurata. La poesia poi viene derisa spesso. Il poeta fa ridere, no? E invece il poeta è una presenza fondamentale. Io recentemente ho scritto una poesia intitolata Preghiera per un bambino di Gaza. Gaza, no? Che verrà letta in un incontro che faremo per la pace. Quindi questo è un esempio. Addirittura ho scritto un'altra poesia, ho tradotta in dialetto, perché questa era la formula, no? Una formula consisteva nel prendere una poesia che io ho ricevuto in lingua italiana, ma che era stata tradotta, che era stata scritta da un poeta palestinese. E la formula era tradurre questa poesia nei vari dialetti d'Europa. E pare che la cosa ha avuto un grande successo. Io, per conto mio, sono stato interpellato per tradurla nel dialetto mio dialetto, che è quello del Mendrisiotto, e l'ho tradotta in questo dialetto. Questo per dire quanto può essere importante la poesia, no? Non per le anime belle, ma per la gente che muore, insomma. Cioè per un fatto legato alla cronaca e all'attualità.
Quindi il letterato, il poeta, lo scrittore non deve naturalmente isolarsi da ciò che avviene nel mondo. E in tempi di crisi ambientale e sociale, quale pensa che sia la responsabilità di chi scrive, Alberto Nessi?
Ma naturalmente il poeta non può fare niente, cioè il mondo va avanti, e noi ci stiamo distruggendo allegramente, va bene, però tutti, insomma, va bene. Tu vedi bene quello che succede nel mondo, insomma, nel campo dell'ambiente, no? Però tu devi illuderti di dare una tua parola, no? Perché altrimenti perché sei al mondo? Per mangiare e bere? Allora tu riesci a dire una parola per cercare di rallentare questo processo di, come si può dire, di invecchiamento e di avvicinamento alla morte del pianeta. Sto forse esagerando, ma è così, eh? Il poeta, l'artista in generale, si illude che la sua parola possa dare qualcosa, possa dare un contributo alla salvezza del mondo.
E in che modo si può arrivare a portare un contributo alla salvezza del mondo attraverso la bellezza, la forza della parola?
Per me sì, con la parola. Per me la parola, magari per un altro la musica, la creazione artistica, pittorica. Per me la parola è fondamentale. Insomma, la parola... Senza la parola non c'è la vita. Tu con la parola crei il mondo, insomma. Quell'albero lì, se io non dico albero, non esiste. E quindi per me è fondamentale la parola. Il problema è che oggi le parole si svuotano di significato per ragioni politiche. Per ragioni politiche, quindi è importante ridare verginità alla parola con la poesia. Questa è l'illusione del poeta.
Mi affascina, Alberto Nessi, capire tutta questa natura che entra nella casa, come dice Mario Botta, fa parte dell'architettura e della casa, di quelle mura. Con quale sguardo osserva gli uccelli, le foglie che lei spesso porta sulla carta?
Con lo sguardo che queste cose, questi uccelli, queste foglie possono alludere a qualcosa d'altro. Un po' come faceva Gustave Roux, il grande scrittore romano, che vedeva una seconda bellezza nelle cose non utilitarie, no? Che non hanno fini economici. E io in queste presenze vegetali, in questi uccelli, negli stornelli che tornano dopo la migrazione, vedo qualcosa che va al di là del loro significato materiale, no? Un'allusione a un altro significato. E questo forse l'ho scoperto in tarda età, forse c'era già in nuce, come si dice, prima, però adesso ho fatto chiarezza in me stesso. La vecchiaia può far chiarezza in queste cose, se ti va bene, se riesci a mantenere la lucidità. E per me ho avuto la fortuna di mantenerla, questa lucidità, e quindi do questo significato alle presenze naturali.
Un altro significato, a cosa allude?
Alludo, è una cosa laica, non sono... Però un certo misticismo può esserci anche nel laico. Qualcosa che va al di là della materia. Può essere una religiosità naturale, non legata a una gerarchia, a una pratica, a una religione, come si dice, istituzionalizzata. Una religiosità più diffusa.
Cosa desidera che porti con sé il lettore quando chiude il libro?
La voglia di cambiare il mondo.
Grazie Alberto Nessi e tanti auguri.
Grazie a voi e grazie per questa intervista.
E il nostro incontro si chiude qui. Grazie per essere stati con noi. Ricordo che potete riascoltare naturalmente tutte le puntate sulla pagina degli incontri di Rete 1 e sul Play RSI. Da Michela Daghini, a sabato prossimo, un saluto.
C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che ha nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Oh extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terre da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, mista ad una dolce sicurezza, l'universo è la mia fortezza. Oh extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Oh extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Ma dopo un po' di tempo la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza. Si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto. Si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice: terrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. O extraterrestre, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare. O extraterrestre, portami via, voglio un tornare indietro a casa mia. O extraterrestre, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare.